Wiki Music.
Funiculi funicula, raccontata da Stefano Valanzuolo.
Nell'ufficio romano di Ernesto Emanuele Obliegt campeggia in bella vista un cartello con su scritto: oltre a fare e a saper fare, bisogna far sapere. Obliegt, ingegnere ungherese e finanziere, è di quelli convinti che la pubblicità rappresenti l'anima del commercio. Un pioniere del marketing in epoca non sospetta. Un affarista, certo, ma anche un romantico. Nel 1870, appena trasferitosi in Italia da Budapest, si inerpica sul Vesuvio a dorso di mulo. Si innamora dei luoghi e di un'idea ambiziosa: progettare, costruire e infine gestire un impianto di funicolare che trasporti la gente fino al cratere, senza fatica e velocemente. Nel 1878 Obliegt ottiene in affitto dallo Stato, per 30 anni, 9.700 metri quadri di terreno per la somma di 150 lire annue e ottiene dalla Deputazione Provinciale di Napoli il via libera alla realizzazione del progetto. Il 6 giugno del 1880 presenti il sindaco di Napoli e quello di Resina, oggi Ercolano, la funicolare del Vesuvio viene inaugurata. È il primo e unico impianto al mondo costruito fino a quel momento su un vulcano attivo. Brindisi, applausi e sorrisi durano poco, però. Dopo appena 3 mesi, Obliegt realizza che i conti non tornano, e sono conti importanti, visto che l'investimento realizzato ammonta a 435.000 lire. Il fatto è che i due vagoncini, denominati Etna e Vesuvio, senza voli pindarici, stentano a riempirsi. Sì, d'accordo, il biglietto d'accesso costa parecchio e non tutti possono permetterselo, ma il problema va oltre. Vuoi mettere, pensa la gente, l'incanto di una passeggiata a dorso d'asino con lo sferraiare molesto della funicolare? Addirittura, un inviato dell'Illustrazione italiana parlerà senza mezzi termini di profanazione dei luoghi. Hanno tolto la poesia al monte, scrive nel suo articolo. Si aggiunga a tutto questo un diffuso senso di diffidenza verso la macchina, a ferramenta, e varie grane con la comunità locale, che si ritiene defraudata di diritti acquisiti per storia e appartenenza territoriale. Il boicottaggio arriva di conseguenza. Insomma, Obliegt a un certo punto teme il tracollo. Ed è allora, appunto, che gli torna in mente la frase esibita come un monito nel suo studio: bisogna far sapere. Basterà un'ottima campagna pubblicitaria, pensa, per rilanciare la funicolare. Ma non la solita pagina sui giornali. Ci vorrebbe qualcosa di più originale, qualcosa di nuovo che faccia colpo sulla gente. Per esempio, una canzone. Quella canzone, appunto, sarà Funiculì Funiculà, eseguita per la prima volta a Castellammare di Stabia, nella hall dell'Hotel Quisisana, il 7 settembre del 1880.
Ayer se lo enemman a Sallietta, tu sai a to.
Tu sai a to.
A to sto corangrada chiù di spietta, farmen un po'.
Farmen un po'.
A to lo fuoco goccia ma si fui, te lassa sta.
Te lassa sta.
E non corra presso non distruggere sulla guarda
sulla guarda
yamma yamma goppe yamma ya yamma yamma goppe yamma ya funiculi funicula funiculi funicula goppe yamma ya funiculi funicula. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Mappe a mea, funiculi, funicula.
Luigi Denza e Giuseppe Turco, gli autori cui Obliegt commissiona la canzone, sono due 34enni molto noti a Castellammare di Stabia, cittadina del litorale vesuviano che, per la sua posizione strategica e la indiscutibile piacevolezza dei luoghi, vanta all'epoca una certa effervescenza culturale e mondana. Stabiese di nascita, Denza ha studiato e poi insegnato al Conservatorio di San Pietro Maiella a Napoli, avendo Saverio Mercadante come docente di composizione. Nel 1876, nell'ex Teatro Napoletano del Fondo, da qualche anno intitolato proprio al suo primo maestro, Denza porta al debutto il dramma lirico in quattro atti Wallenstein, tratto da Schiller, con esiti mediocri. Il mezzo fiasco convince l'artista ad intraprendere altre strade musicali, privilegiando la forma della romanza, che, per vocazione melodica ed una felice tendenza al bozzettismo, meglio gli si addice. Non è un caso che alla fine della sua carriera saranno più di 500 i titoli consegnati alle stampe da Denza, includendo canzoni e songs in italiano e in inglese. Dal 1879, infatti, il musicista frequenta assiduamente Londra, sulle orme dell'amico e rivale Francesco Paolo Tosti. Qui Denza insegnerà prima alla London Academy of Music, poi, fino alla morte, alla Royal Academy, meritandosi illustri referenze che, secondo alcune testimonianze, gli apriranno persino le porte di Buckingham Palace, come tutore musicale del futuro Edoardo VII. Giuseppe, anzi Peppino Turco, di mestiere invece fa il giornalista, collaboratore assiduo di varie riviste satiriche. A parte questo, Turco è quello che si dice un viveur, capace di animare con spirito colto i salotti napoletani e stabiesi. Sarà lui per primo ad accettare di slancio la proposta, diremmo quasi la scommessa di Obliegt, trascinando nell'impresa poi il più pacato Denza, rientrato da Londra per il periodo estivo. Funiculi Funiculà nasce, per dirla con parole moderne, come vero e proprio spot pubblicitario e la musica, non ce ne voglia l'ottimo Denza, corrisponde a quello che oggi si chiamerebbe jingle. Un jingle straordinariamente efficace, si capisce. Il testo di Turco, improntato allo stile del Venghino, signori Venghino, promette delizie impensabili ai clienti della nuova funicolare del Vesuvio. Un passo solo, recita la canzone, e si vola dalla terra alla montagna, con la prospettiva di ammirare dall'alto non solo Procida, ma, per fare rima, addirittura la Francia e la Spagna. L'importante, insomma, è esagerare. Esagerato, appunto, sarà il successo della canzone. L'editore, ricordi, ne acquisisce i diritti e la presenta poche settimane dopo la premiere stabiese a Napoli nel corso della seguitissima festa di Piedigrotta, dove Funiculi Funiculà spopola. In breve, la fama della canzone varca i confini dell'Italia. Saranno quasi 1 milione alla fine le copie, anzi le copielle, con termine allora in voga, vendute da Ricordi, polverizzando il precedente record di 180.000 detenuto da Te voglio bene assai, che peraltro non aveva arricchito alcun editore. Obliegt, come vedremo tra poco, non ne ricaverà speciali benefici, mentre Denza, con buona pace dei molti titoli accademici acquisiti e delle centinaia e centinaia di romanze da camera ancora oggi riprese a tenori famosi, passerà alla storia, forse suo malgrado, come il musicista di Funiculi Funiculà.
Mio bella mia gioventù, prendete il fiore del mio giovine sangue, l'ardor prendete, battetemi l'amore. Gioventù, prendete il fiore del mio giovine sangue, l'ardor prendete.
Il rilievo storico di Funicolì Funicolà va ben oltre l'intento celebrativo che l'origina e che lascia intendere una sagace strategia di marketing ante litteram. Eppure, a dirla tutta e con il senno di poi, non è sotto il profilo promozionale che la canzone fa il botto. Obliegt, smaltita una prima fase di entusiasmo, in capo a qualche anno si stufa dell'impresa e nel 1888, indebitato fino al collo per i proibitivi costi di gestione, vessato dagli amministratori locali, cui deve versare anche un tot per ogni passeggero trasportato, si risolve a cedere la Société Anonyme du Chemin de Fer Funiculaire de Vesuve alla compagnia Thomas Cook & Son, ben altrimenti Florida, per 170.000 lire. Sono passati appena 10 anni dall'inizio del progetto e l'ingegnere ungherese già esce di scena. Gli resta la soddisfazione di avere esaudito un sogno personale molto ambizioso e di avere regalato al mondo una canzone destinata a durare ben più della stessa funicolare del Vesuvio. Funiculì Funiculà non muta le sorti delle aziende di Obliegt e di Cook, ma darà una scossa energica al corso della canzone napoletana. Si può dire che con questo brano, infatti, prenda definitivamente piede un nuovo concetto di canzone d'autore, borghese nell'approccio e non casualmente colta, la qualcosa rappresenta un evento dirompente se rapportata ad un ambito considerato fino a quel momento popolare e in ogni caso frequentato soprattutto dal popolo. Dopo i fasti di Funiculì Funiculà saranno in molti gli intellettuali e sinanche i poeti che, sull'esempio di Turco e Dance, svilupperanno collaborazioni più o meno stabili con musicisti di varia levatura. Primo tra tutti Salvatore Di Giacomo, che, pungolato dal desiderio di superare la magnifica coppia del Vesuvio, si avvarrà della complicità decisiva di Mario Pasquale Costa, dando forma a pezzi magnifici come Nanni o I Carulì e ancora Serenata Napolitana, Era de Maggio, L'Ariulà. Lunga ancora sarebbe la lista dei letterati prestati alla canzone. Roberto Bracco e Ferdinando Russo, per esempio, contribuiscono a dargli lustro e consistenza. Ciò che cambia l'ordine delle cose rispetto al passato è l'attenzione nuova posta dagli autori al connubio tra musica e parole, non più congegnato solo in funzione ritmica, ma sulla base di esigenze espressive più sottili, non di rado raffinate, la cui efficacia discende proprio dall'intreccio tra le due componenti. Funiculì Funicolà, col suo scaltro messaggio pubblicitario sotteso ad una vicenda in cui il dettaglio amoroso non travalica la dimensione di pretesto, segna un punto di svolta. La musica evocata da Denza trae spunto da una melodia popolaresca, quella sì, pubblicata a metà 800 da Teodoro Cottreau. Si chiama Lo Zoccolaro e, secondo alcuni, riecheggia paesiello. Denza, comunque, lungi dal limitarsi a citare, sembra dissimulare l'archetipo attraverso una rielaborazione strumentale sapiente, funzionale al messaggio imposto dal mercato. Insomma, Mogol e Battisti 80 anni prima.
Granate mie, frutte e granate, quando t'ha giustimata a tempo antica, e tiene tua buccatura a ricamata, e tutta sta roba mia t'ha benedica.
Quanto si belle, quanto si cortese, vita era indifferente, mo se vede, che tua buccatura
società. La riunì, la riunì, la riunì, scusate se attornuta di un nuovo occhio più società. La riunì, la riunì, la riunì, scusate se attornuta di un nuovo occhio più società. La riunì, la riunì, la riunì, scusate se attornuta di un nuovo occhio più società.
La festa di Piedigrotta, trasformatasi da evento devozionale in musicale già a partire dal 1835, anno fatidico della comparsa di Te voglio ben assai, rappresenta per le nuove canzoni, i loro autori e gli editori un trampolino di lancio formidabile. La vendita al pubblico delle copielle, spesso illustrate in copertina da artisti importanti, rappresenta un autentico business. Le copielle a stampa verranno soppiantate nel Novecento da strumenti di diffusione moderni, ossia dai dischi, con incidenza sempre maggiore delle case di produzione sui contenuti artistici. Piedigrotta, insomma, sembra precorrere lo spirito di molti moderni festival della canzone, in primis quello di Napoli, creato negli anni 50 del secolo scorso, ma questa, si capisce, è una storia diversa. Ora, invece, ci preme solo sottolineare la dimensione dello sforzo promozionale cucito intorno a Funiculì Funicolà in quel lontano 1880, a partire dalle scelte musicali per finire con quelle di comunicazione. I canali distributivi sono talmente efficaci, evidentemente, da far sì che la canzone varchi i patri confini e raggiunga orecchie anche molto illustri, suscitando curiosità e interesse. Nel 1898, Richard Strauss, rielaborando alcune tracce sonore riconducibili al suo viaggio in Italia di 12 anni prima, compone la fantasia sinfonica Aus Italien e cita nell'ultimo tempo, intitolato Vita popolare a Napoli, la melodia appunto di Funiculì Funicolà. Ma sull'argomento lasciamo la parola a Quirino Principe, il quale descrive così la traccia di Denza. Una notissima canzone popolare napoletana che, in realtà, dice, popolare non è affatto, a meno che per popolare non si intenda diffusa. Tanto diffusa da rappresentare in termini musicali, per sciagura, l'Italia mediterranea agli occhi di egregi compositori. Alla schiera degli egregi compositori s'ascrive anche Gustav Mahler. L'eco di Funiculì Funicolà traspare infatti nel lead Là dove squillano le belle trombe del 1895 ed è ancora Principe a notare come, assai diversamente che in Strauss, nel canto maleriano la melodia filtri con interiorizzata allusività. Il gioco d'astrazione condotto da Mahler con raffinata perizia sottrae gli esiti musicali ai rischi della mera citazione. E non è un caso che solo Strauss, e non il suo collega austriaco, incorra nelle ire di Denza, il quale lo cita in giudizio per plagio, appunto, e vince il contenzioso. Nel 1909 sarà Alfredo Casella ad attingere pure lui al ritornello di Funiculì Funicolà nella Rapsodia Sinfonica Italia, dove compaiono peraltro anche un paio di richiami di giacomiani, ossia Mare Chiare e Lariulà. Due anni prima era stato invece Rimsky-Korsakov nella canzone napoletana Opera 63 a lasciarsi incantare dalle note di Denza, abbandonandosi ad un compiaciuto esercizio di stile orchestrale. Last but not least toccherà ad Arnold Schoenberg impreziosire l'elenco degli illustri seguaci di Funiculì Funicolà. Su richiesta della Commissione Nazionale per la Raccolta dei Canti Popolari per la Gioventù, infatti, il compositore firmerà nel 1921 una trascrizione per clarinetto, mandolino, chitarra, violino, viola e violoncello della nota canzone di Denza. Una pagina sorprendentemente giocosa, scritta a beneficio dei propri allievi. Luigi Denza trascorrerà l'ultima parte della propria vita a Londra, dove si stabilisce definitivamente, prendendo casa in Abercorn Place, nel 1887. A quella di docente e di compositore, finché i mezzi fisici glielo consentiranno, affianca l'attività di cantante, mettendo a frutto una voce non grande, ma gradevole e intonata. In veste di interprete, tenendo concerti a Parigi e a Nizza, oltre che in Inghilterra, contribuisce a diffondere e consolidare la propria produzione, nonché la fama di autore doc di romanze, con relativo gratificante ritorno economico per sé e per l'editore Ricordi, che gli pubblica tutti i brani in qualsiasi lingua scritti. Fino al 1892, Denza continua a proporsi con regolarità sul palcoscenico fatidico di Piedigrotta, senza lontanamente riuscire a eguagliare, fatto più che prevedibile, il successo di Funiculi Funicolà. Suo partner privilegiato dopo Peppino Turco sarà in questo settore soprattutto Rocco Emanuele Pagliara, lo stesso autore che Martucci nel 1899 consegna le strofe per la canzone dei ricordi. Nonostante il solido mestiere messo in campo da Pagliara e la assodata, felice vena melodica dispensata da Denza, né Mummare e Mummarella né Duorm, titoli firmati in coppia, passeranno alla storia. Solo Uocchi Turchina conoscerà una discreta popolarità dopo il 1886. Al di fuori della luccicante ribalta di Piedigrotta, però, la premiata ditta Denza Pagliara ottiene lusinghieri apprezzamenti grazie ad una serie di romanze in italiano scritte, come vuole la moda, nell'imperversante stile salottiero. Indice della popolarità raggiunta da Denza, al di là dei sontuosi dati di vendita, sarà l'utilizzo parodistico della sua musica che ne faranno artisti importanti, come per esempio Raffaele Viviani, anche lui nativo di Castellammare di Stabia, che nel dramma in due atti sposalizio del 1920 inserisce una trasposizione grottesca e graffiante della fortunata romanza Occhi di Fata. L'irriverente citazione d'autore, allora come oggi, era trattamento riservato alle celebrità. Quanto a Peppino Turco, invece, sull'onda del clamore suscitato da Funiculi Funicolà, avrebbe rafforzato ulteriormente la propria immagine di opinion maker e uomo di mondo al cospetto della buona borghesia napoletana, senza smettere di esercitare con acume l'attività di giornalista. Turco si cimenterà volentieri anche in altri esperimenti musicali, senza fortuna particolare. Tuttavia, dal suo catalogo ci piace estrarre almeno una canzone, Tarantì Tarantella, e non per speciali meriti artistici, ma per sottolineare come la stessa nascesse dalla collaborazione del paroliere con un ex nemico illustre quale Roberto Bracco, coinvolto in un progetto a quattro mani certamente sorprendente, considerato il vento velenoso, professionalmente parlando, che agitava la Napoli musicale di fine secolo.
Occhi turchini color del mare, tra folti rami sul balcone. Sempre che passo mattina e sera, sempre ridendo stati a guardare. La passione mi va struggendo come la cera. Turchini color del cielo, perché guardate, perché ridete? Una speranza più non mi resta, se non vi importa del mio penar. Fiorini e lì, rose garofani e vi fanno festa,
Di come gli autori fossero sopravvissuti al successo impetuoso della loro canzone, dunque, vi abbiamo appena riferito. Proviamo a capire adesso invece quale sorte avrebbe avuto la funicolare del Vesuvio, senza la quale neppure la nostra storia di oggi sarebbe esistita. Torniamo allora al tempo dei Cook, che, subentrati a Oblect nella gestione, devono subire pure loro le richieste estorsive delle guide locali. Per capirci, dapprima misteriosamente va a fuoco una stazione e poco dopo una carrozza precipita giù per il burrone, vuota, per fortuna. Un accordo, quasi un armistizio, tra le parti sarà siglato in fretta e furia. Nel 1903, intanto, la compagnia dismette i vecchi vagoni e inaugura l'era del motore elettrico, raddoppiando capienza e velocità di servizio. Purtroppo, più forte del livore delle guide, interviene la furia del Vesuvio, che durante l'eruzione del 1906 distrugge le stazioni inferiore e superiore, macchinari e carrozze. Giusto il tempo di rimettere tutto a nuovo ed ecco un'altra colata di lava nel 1911. Sarà l'ultima ad arrecare seri danni, prima di quella del 1944, ben documentata tra gli altri da Norman Lewis, che manderà definitivamente in malora l'impianto. L'8 luglio del 1953, tuttavia, entra in funzione la nuova seggiovia del Vesuvio, il cui costo totale risulterà un terzo di quello necessario per la ricostruzione della funicolare. Tra il 1953 e il 1984 l'impianto trasporterà quasi 100.000 persone all'anno. Tante, certo, ma quando le comitive e i turisti cominciano ad aumentare a dismisura, la seggiovia diventa insufficiente a soddisfarne le esigenze e allora semplicemente chiude, anche perché qualcuno avanza dubbi sulla sua sicurezza. Si torna quindi a parlare di funicolare. Nel 1988 l'architetto Pagliara si aggiudica la gara per la progettazione e la realizzazione appunto di una nuova funicolare per il Vesuvio. Costo previsto 13 miliardi e mezzo di lire. Le imprese aggiudicatarie dell'appalto promettono di consegnare l'opera entro 450 giorni dalla consegna dei lavori, settembre 1991. All'inaugurazione è atteso Pavarotti per cantare ovviamente Funiculi Funicolà. Ma rimarrà un'opera incompiuta. Forse anche perché 4.000 persone al giorno, tante ne avrebbe dovuto portare sulla nuova funicolare, non sarebbero state gestibili in caso di allerta sismico. La funicolare del Vesuvio non c'è più, dunque, e a trasportarci sul vulcano, almeno con la fantasia, rimangono solo alcune famose canzoni, come la strepitosa Tuca non chiagna, di Libero Bovio ed Ernesto De Curtis del 1915. Com'è bella la montagna stanotte, bella così non l'ha vista mai. A montagna, così chiamano il Vesuvio quelli che vivono ai suoi piedi. Ma la canzone più famosa di tutte, insuperata per fama e seguito, resta Funiculi Funicolà, con la sua melodia orecchiabile, l'alternanza ruffiana di strofa e ritornello, l'ampio spazio lasciato agli interventi del coro, segnerà uno stile espressivo e farà breccia nel cuore di ascoltatori spesso assai distanti, fisicamente non dai lidi mediterranei. Ancora oggi, per esempio, durante il cambio della guardia al Castello Reale di Amalienborg a Copenaghen, i turisti ascoltano tra stupore e divertimento il celebre motivo che Denza scrisse pensando al Vesuvio. Senza dire poi della tenerezza che proviamo nel ripensare all'ultimo concerto tenuto dal magnifico coro dell'Armata Rossa prima che un incidente aereo lo annientasse nel 2016. Un congedo struggente e inatteso sulle note, pensate un po', di Funiculi Funicolà.
Качелям в старом парке с тобой вдвоем.
С тобой вдвоем.
Выше, выше к белым облакам. Выше, выше к белым облакам. Качели тут, качели там, качели тут, качели там. Ты летишь лета со мной все выше в облака.
Выше, выше к белым облакам. Выше, выше к белым облакам.
Ай, сэр, она не немец,
se liebte, du sei adon.
Du sei adon.
Adon, du korn grad, wie du dies pette, par men un po.
Par men un po.
Adon.
Il 7 settembre 1880, nella hall dell'Hotel Quisisana a Castellammare di Stabia, viene eseguita per la prima volta la canzone Funiculì Funiculà di Luigi Denza e Giuseppe Turco. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.